Diamo il benvenuto a Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Ciao Cinzia, bentornato Marco.
Grazie Daniele.
Salutiamo anche il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli.
Ciao Xavier, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a Daniele Garbo.
Ciao direttore.
E poi si unisce anche, tra poco? Mi date voi il...
Tra poco,
va bene, benissimo. Allora, voglio chiedervi subito, prima stavamo un po' così sentendo qualche notizia di mercato, qualche scenario, voglio sentire un po' il vostro pensiero su questi tre giocatori che vi faccio i tre nomi. Ronaldo, Lukaku, Insigne, direttore, che scenario
siamo... ci mettiamo anche Belotti a questo punto, dai.
Vabbè, vogliamo metterci pure Belotti, dai, ci mettiamo anche Belotti dopo le parole di Juric ieri. Che scenario così possiamo abbozzare pensando a questi nomi, Xavier?
Beh, intanto bisogna ricordare che il mercato chiude il 31 di agosto e quindi tutto è possibile. Nello stato attuale, per quanto riguarda Ronaldo, giocatore della Juve, domenica giocherà a Barcellona contro i catalani nel trofeo Gamperra e poi vedremo se da qui alla fine di agosto arriverà la fatidica offerta molto allettante e tanto allettante da indurre la Juventus ad accettarla. Può arrivare soltanto dal Paris Saint-Germain, ma qui si innesterebbe un lungo discorso che riguarda il fair play finanziario, perché ufficialmente dal 1° luglio scorso dovrebbe essere tornato in vigore. Uso il condizionale perché mi pare che invece, come al solito, ci siano figli e figliastri, gente che spende e espande sul mercato, incurante della situazione di bilancio e della concorrenza, tant'è vero che negli ultimi giorni abbiamo registrato prima la presa di posizione dell'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Vázquez, poi del presidente della Lega Spagnola, Tebas, che chiedono giustamente che il fair play finanziario o c'è e funziona oppure non si riforma. Detto questo, per quanto riguarda Lukaku e Insigne, conosciamo molto bene la posizione contrattuale dei giocatori e ciò che Lukaku in primis intende fare, cioè il campione belga ha riaffermato la sua volontà di rimanere all'Inter, il che però non induce il Chelsea a mollare la presa, perché l'ultima offerta è di circa 130 milioni di euro per il castellino e un contratto di 15 milioni di euro a vecchia stagione per 5 stagioni. Quindi vedremo che cosa accadrà. Insigne andrà in scadenza di contratto 30 giugno dell'anno prossimo e c'è in programma un incontro a Castel di Sangro fra il capitano del Napoli e il suo presidente. Allo stato attuale non registro segnali che inducano a pensare ad un prolungamento del contratto del campione d'Europa. E per ciò che concerne invece Belotti, oggi è previsto l'incontro con Juric, del capitano del Toro, campione d'Europa, anche lui. Ieri ha sostenuto le visite mediche. Juric, dopo la partita di Rennes che il Toro ha disputato lo scorso fine settimana, è stato molto chiaro. Vuole sapere da Belotti se intenda rimanere oppure no. C'è l'interessamento dello Zenit di San Pietroburgo, ma allo stato attuale non risulta che sia un interessamento tale da indurre il capitano del Toro a lasciare la maglia granata. Però è una situazione molto fluida, dipenderà dalla volontà del giocatore in primis. C'è stata un'offerta, una proposta di prolungamento del contratto da parte del Torino. Dall'incontro di oggi a Filadelfia, penso che capite tutte cose.
Allora, intanto si unisce con noi un altro amico, lo andiamo a salutare, ci fa tantissimo piacere averlo qui in diretta con noi insieme alla direttore Iacobelli e Daniele Garbo.
Diamo il benvenuto a Maurizio Biscardi.
Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao, saluto a tutti, piacere mio naturalmente.
Allora, il direttore ci ha fatto un po' lo scenario, la situazione, lo stato attuale di questi quattro nomi che abbiamo preso, quindi Ronaldo, Lukaku, Insigne e Belotti. Daniele, tu che idea hai? Qual è quello che vedi in qualche modo che possa allontanarsi dalla sua squadra? La situazione un po' più difficile da portare avanti, ecco.
Ma guarda, io credo che Belotti avrebbe dovuto lasciare il Torino già da qualche anno, insomma, almeno un paio d'anni, per cercare di migliorare, perché il problema di Belotti è che non è più migliorato, è rimasto quello che era e credo che abbia bisogno di sfide più alte, ammesso che ne sia in grado, ovviamente, sia in grado di affrontarle. Io non so se esista questa offerta dello Zenit, mi sembra di capire quanto ha detto il direttore, perché ancora non c'è nulla di concreto, ma credo che Torino sarebbe forse contento di fare un po' di soldi dalla cessione di Belotti, anche se con le cifre che girano francamente non so quanto possa valere oggi il centravanti del Torino, che è reduce da una stagione, insomma, non eccezionale, anche all'Europeo ha giocato poco o niente. E poi per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, anche lì pesa più di tutti il suo ingaggio straordinario, 31 milioni di euro netti, quindi solo, come ha detto giustamente il direttore, solo il Paris Saint-Germain può pensare di prendercelo, e non so se davvero ci stia pensando. Per quanto riguarda Lukaku, 130 milioni, io se fossi il proprietario dell'Inter ci penserei bene, nel senso che 130 milioni mi fanno sistemare completamente il mio bilancio, insomma, o quasi, sapendo i problemi che ha avuto finanziari, che ha avuto l'Inter nella passata stagione, stipendi pagati in
cioè,
ritardo.
Cioè ti sembra la proposta più allettante, mi sembra di capire, vero Daniele?
Quei tempi che corrono, 130 milioni, ragazzi, dura dire no, secondo
dire
me.
No, ci vuole coraggio.
Hai capito? Anche perché l'ingaggio offerto al giocatore, 15 milioni, cioè, è notevole, molto superiore a quello che guadagna all'Inter, quindi nonostante la professione di fede che lui continua a fare verso la società nerazzurra, io francamente sarei propenso a pensare che di fronte a un'offerta di questo genere, se davvero esiste, insomma, io se fossi proprietario dell'Inter ci penserei bene. Per quanto riguarda Insigne, credo si vada verso un anno da separati in casa. Insigne credo non rinnoverà, arriverà a scadenza di contratto, e quindi sarà una stagione molto difficile, perché si prospetteranno contestazioni da parte dei tifosi, fischi, quello che sappiamo, l'ambiente napoletano non è mai stato troppo generoso nei confronti del suo giocatore, del giocatore che è nato lì, insomma, che è cresciuto lì. E quindi temo che si vada verso una stagione molto difficile sia per il Napoli, ma soprattutto per Insigne, insomma.
Maurizio Biscardi.
Ha detto molto Daniele, con il quale sono d'accordo, però io, se ti devo fare il mio ordine,
sì,
ti dico che per me il più probabile è Belotti, poi c'è Ronaldo, poi c'è Insigne e poi c'è Lukaku.
Cioè, come partenza tu vedi per ultima quella di Lukaku?
Come vedo per ultima quella di Lukaku, per un motivo molto semplice: anch'io ci penserei con 130 milioni di offerta. Ci penserei e poi direi no se fossi nell'Inter, perché l'impatto che avrebbe la partenza di Lukaku, a meno che Lukaku non si impunta.
No, Lukaku ha detto che direttore, Lukaku mi sembra che le sue dichiarazioni sono tutte verso l'Inter e Milano, lo ha detto più volte, no? Mi sembra.
Sì, ma no, ma dico l'impatto che avrebbe la vendita di Lukaku sul futuro dell'Inter potrebbe essere devastante e valere più dei 130 milioni, perché considera che tu lo devi vendere 130, poi ne devi comprare un altro e 60-70 li spendi, rischi che non arrivi in Champions, rischi che gli interisti sono delusi e non vanno allo stadio, cioè nell'impatto di 3-4 anni quei soldi potresti perderli, quindi non lo so, ci si deve pensare molto bene, ma se il giocatore vuole rimanere a Milano, il giocatore rimarrà a Milano. Dico che normalmente quando una squadra non compra nessuno, e l'Inter mi sa che siamo su quell'ondata, e deve vendere qualcuno, fa uscire voci che tutti partono, in maniera che tutti quelli che restano per i tifosi è un vantaggio. Dice, beh, però hanno conservato, che ne so, Barella, hanno conservato Lukaku, e non hanno ceduto questi giocatori a delle pressioni altissime. È anche una questione mediatica molto spesso. Poi lo vedremo, Io credo che comunque se l'Inter dovesse, lo dico da qualche mese, i giocatori deputati erano Hakimi, è già andato, e l'altro potrebbe essere Lautaro.
Quindi più Lautaro piuttosto che
Lukaku. Direttore Iacobelli, noi oggi così con i nostri ascoltatori attraverso il Twitter ufficiale stiamo proprio chiedendo questa cosa relativa ad esempio a Lukaku, che cosa fare, no? Che come dovrebbe rispondere l'Inter di fronte ad questa offerta così che arriva dal Chelsea. Il 59% dice cedere il giocatore.
Ma sai, credo che il problema non sia solo e soltanto prendere in considerazione l'offerta del Chelsea. Il problema è capire eventualmente con chi l'Inter intenderebbe sostituire Lukaku qualora partisse.
Certo.
Qui stiamo parlando di un giocatore che è stato il perno fondamentale della conquista del 19° scudetto, che è il leader della squadra, l'architrave della squadra. Io francamente in giro di attaccanti alla sua altezza da Inter, da Champions League, perché non dimentichiamo quale sia l'impegno internazionale che attende la formazione di Simone Inzaghi, in grado di sostituire non soltanto per numero di gol, ma proprio per il ruolo carismatico, la leadership che Lukaku ha in seno all'Inter, sarebbe molto difficile. Poi credo che i tifosi reagirebbero molto male di fronte alla partenza di uno dei simboli del 19° scudetto. Poi dipenderà molto dalle valutazioni che farà Suning, perché noi ovviamente stiamo facendo considerazioni a margine, ma qui chi è chiamato a decidere evidentemente è Zhang Jindong, e sappiamo molto bene quanto delicata sia la situazione della multinazionale cinese in patria. tant'è vero che le difficoltà che l'Inter ha accusato in sede di bilancio dall'inizio di quest'anno sono state determinate dal giro di vite che il governo cinese ha impresso agli investimenti all'estero dei grandi gruppi imprenditoriali della Repubblica Popolare.
Anzi, che comunque sono riusciti a mantenere l'Inter a differenza del club cinese che è proprio chiuso, smantellato di punto in bianco.
Sentite, invece vi voglio anche chiedere un pensiero su quelle che sono come si sta muovendo la Juve, no? Caio Giorgio lo abbiamo, insomma, è fatta, poi Chiellini il rinnovo e quindi adesso aspettiamo anche di capire che cosa succede con Locatelli. Daniele, che pensiero, che giudizio hai? Siamo ancora, c'è tempo, come ha detto il direttore Iacobelli, il mercato, insomma, ci sono ancora settimane, giorni per poter definire tante cose, però ecco, ad oggi che idee hai?
Ma il problema principale che ha avuto la Juventus nella passata stagione mi sembra sia stato un centrocampo povero di qualità, no? Che era inferiore ad altri centrocampi di altre squadre che poi sono arrivate magari davanti alla Juventus ma anche dietro, e quindi io credo che alla fine Locatelli arriverà, perché francamente non posso pensare che non si possa chiudere una trattativa col Sassuolo, che chiaramente gioca al rialzo, ma insomma alla fine dovrà cedere, perché credo che la volontà della Juventus sia quella, e anche quella di Allegri sia quella di arrivare a Locatelli. Per cui con Locatelli evidentemente arriverebbe più qualità, arriverebbe un giocatore importante, e fermo restando che, come ha detto giustamente il direttore, manca quasi un mese alla fine del mercato, quindi possono succedere ancora tante cose. Mi aspetto che la Juve faccia ancora qualcosa, ma Locatelli secondo me alla fine arriverà.
Arriverà, direttore?
È una trattativa molto laboriosa, anche qui è una questione ovviamente, d'altra parte questo tipo 2021 è caratterizzato da mancanza, non ci sono soldi, tranne alcune eccezioni, in primis la che ha chiuso l'operazione Musso per 20 milioni di euro e ha preso Pezzella, preso Lobato per 11 milioni di euro, sta trattando con Tottenham la cessione di Romero, ma sulla base di 60 milioni di euro, avendo già rifiutato una proposta di 50 milioni di euro. Tutto questo perché? Perché la società bergamasca ha un bilancio invidiato e invidiabile. Il 31 dicembre scorso ha chiuso con il quinto utile consecutivo, ha un fatturato di 249 milioni di euro nel 2020 nonostante la pandemia, il quarto è in Serie A, ma per il resto c'è un problema di carenza di liquidità. L'aumento di capitale che la Juventus effettuerà entro la fine dell'anno di 400 milioni di euro la dice lunga sull'esigenza, da un lato, di preoccuparsi in primis del bilancio e dall'altro di trattare in maniera anche estenuante con il Sassuolo per capire quali possono essere le formule migliori per pagare il cartellino di Locatelli, che ha già espresso comunque la sua volontà di trasferirsi a Torino.
Maurizio, tu che ne pensi?
Che la situazione è ingarbugliata, come diceva il direttore, perché il giocatore vuole andare alla Juventus. Adesso, se le voci di un'offerta molto alta dell'Arsenal sono vere, allora lì bisogna capire chi glielo fa fare al Sassuolo di accettare qualunque proposta gli faccia la Juventus, che sarà sicuramente inferiore. Il problema diventa il giocatore,
esatto,
il quale ha la forza, quel giocatore, di dire no alla squadra che gli ha ridato una seconda vita, cioè il Sassuolo, che lo ha ripreso quando nessuno più credeva in lui, e dire io mi impunto e vado alla Juve e chi se ne frega se voi ci rimettete i soldi. Io questo non lo so, e quindi dipende molto dai rapporti. Però certo la situazione non è semplice, perché una cosa è esprimere una preferenza, e questo è sicuro, che Locatelli abbia espresso la preferenza per la Juventus è sicuro. Una cosa è esprimere la preferenza per una squadra che comunque in certi limiti non va, e quindi dimostra anche che ci tiene, sì, ma fino a un certo punto, e fare un dispetto invece alla squadra che ha creduto in te tutta la vita. Non lo so, insomma è una cosa complicata, non è così semplice come pare. E credo che il Sassuolo tenga duro proprio per questo, poi magari alla fine si prende la formula giusta, per carità, però non è così scontata come sembrava un mese fa.
Non è così scontata, poi anche ieri abbiamo letto, insomma, che la Juve, come magari mi può correggere subito il direttore Iacobelli, mi sembra che abbia posto comunque un limite oltre
Ferragosto, io credo di aver capito così.
Iacobelli?
D'altra parte,
sì.
il 21 di agosto con i quattro anticipi della prima giornata scatta la Serie A. Quindi è evidente che sia Allegri e sia lo stesso Sassuolo vogliono capire quale sarà l'esito di questa laboriosa trattativa, che poi comincia il campionato, gli impegni poi saranno molto molto ravvicinati l'uno all'altro. Ricordo le tre eliminatorie della nazionale agli inizi di settembre, l'inizio della Champions League e delle altre competizioni europee, peraltro la Conference League è già cominciata con i turni preliminari e poi ci sarà in scena la Roma nella seconda metà di agosto. Quindi è chiaro che anche per quanto concerne la questione Locatelli le parti devono arrivare o a un accordo o a un disaccordo, ma a decidere, non si può andare oltre proprio la metà del mese.
Maurizio, uno sguardo anche alle romane ad oggi, tuo pensiero su come si stanno muovendo, quello che insomma ti convincono oppure no?
Per adesso si sono mosse poco, cioè la Roma si è mossa intanto con un grande allenatore, poi con delle conferme e poi con qualche acquisto, insomma, di quelli buoni, però non è che stiamo parlando di campioni assoluti. Però insomma in una squadra che aveva già un buon organico, insomma, inserire dei buoni nomi e un buon allenatore è qualcosa. Non credo che a oggi abbia colmato il gap con le più forti. Ripeto, da un po' di tempo, se c'è una squadra che per me sta colmando il gap grazie all'allenatore è il Napoli. Però questo lo vedremo col tempo. Per quanto riguarda invece la Lazio, insomma, la Lazio aspettiamo un attimo, perché fino adesso tutti i movimenti sono stati discreti, decenti, ma insomma non vedo il salto di qualità, ecco.
Interessante.
Una squadra che comunque di base è molto buona.
Interessante questa, diciamo, sottolineatura che hai fatto, cioè il Napoli con Spalletti ha ridotto il gap, giusto? Dalle
sì,
altre,
sì.
Quindi tu dici l'organico è già pronto.
No, ma attenzione,
io la penso un po' come
Spalletti.
Te pensa da un po' di settimane, da quando è arrivato Spalletti,
non
credo...
solo Spalletti.
Se rimangono tutti, se rimangono tutti,
certo. Spalletti e Osimhen, che non ha mai giocato lo scorso anno e che secondo me è un giocatore fenomenale.
Daniele, sei d'accordo anche su questo? E così ci uniamo anche un pensiero sulle romane.
Ma io credo che Roma e Lazio confidino molto nel valore aggiunto dei propri allenatori. Mourinho è uno che lavora soprattutto sulla testa dei giocatori, non è un grandissimo costruttore di gioco e magari nella motivazione può dare qualcosa in più. La Roma chiaramente non ha ancora concluso il suo mercato, pare che non arrivi Xhaka, che dovrebbe rinnovare con l'Arsenal, e questo mi sembra fosse un giocatore che Mourinho voleva a tutti i costi, ma evidentemente non è andata a buon fine, per cui la Roma dovrà fare qualcos'altro. Per quanto riguarda la Lazio, Sarri è un costruttore di gioco, è un costruttore di squadre, però ha bisogno di tempo, anche a Napoli ha avuto bisogno di tempo prima di riuscire a esprimere quello che era il gioco che voleva. Io devo dire che ho dei dubbi sui giocatori a disposizione di Sarri, che secondo me non sono granché funzionali al suo tipo di gioco. Vediamo, penso che anche la Lazio farà qualcosa, ma se la Lazio rimane questa... Bisogna avere molta pazienza, perché ho il sospetto che non abbia un organico esattamente confacente a quello che vuole insegnare, spiegare e mostrare Sarri.
Direttore, su questi due pensieri, sia Napoli che Lazio, che hanno detto prima Biscardi e poi Garbo, e chiudiamo.
I due tecnici siano il valore aggiunto dell'una e della squadra. È altrettanto vero che per quanto concerne il Napoli, giustamente lo sottolineava Daniele Garbo, secondo me sarebbe molto importante chiarire il futuro del suo capitano, del capitano del Napoli, di Insigne, perché un anno con il tormentone rinnovo, non rinnovo, prolungo, non prolungo, rimane o parte, sarebbe deleterio sia per il giocatore che è il simbolo del Napoli, e dal quale il Napoli non può certamente prescindere se coltiva ambizioni di primato o comunque di un campionato di vertice o comunque di fare una gran bella figura in ambito europeo. E per quanto concerne invece la Lazio, certamente Sarri è il demiurgo chiamato da Lotito per voltare pagina, per cambiare passo, però dipenderà molto anche dall'organico che il tecnico avrà a disposizione, e anche qui c'è un giocatore attorno al quale ruotano le manovre della società biancoceleste, sia in entrata sia in uscita, cioè mi riferisco al destino di Correa.
Saremo un po' a vedere. Direttore Jacobelli, noi la ringraziamo come
Grazie.
Sempre e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.